Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 31 marzo 2014 di Isagro. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie. Tanto mi devo scusare per la voce bassa, ma non ho capito se è roba di stagione o è anche un po' frutto delle tante chiacchierate che ho dovuto fare in questi giorni. Allora, ieri sera abbiamo circolato il documento consueto, con i risultati del primo trimestre, e nell'occasione abbiamo anche ricordato i dati essenziali del business plan che abbiamo presentato alcune settimane fa e dell'aumento di capitale che, come è noto, è in corso, iniziato il 22 di aprile e per concludersi il 13 di questo mese. Io cercherò di essere molto stringato perché probabilmente anche gli interlocutori di oggi hanno delle informazioni pregresse, e così lascerei più spazio a domande di chiarimento, che magari potrebbe essere che siano, diciamo, di qualche interesse per voi. Allora, la sintesi del trimestre è che è stato un trimestre con risultati che mostrano importanti tassi di miglioramento rispetto al trimestre del 2013. I numeri fondamentali sono tre o quattro: i ricavi, che mostrano un incremento del 28%, l'EBITDA che si quintuplica o comunque passa da 1 a 5 milioni di euro positivi, la posizione finanziaria netta che si riduce di 14 milioni circa rispetto al 12 mesi fa, e anche si riduce di un 5 milioni rispetto al 31 dicembre. Tutto questo è inoltre un risultato netto che è positivo per 1 milione rispetto a un risultato negativo di 3 milioni nello scorso anno. Ecco, questi sono i dati di cui ovviamente siamo soddisfatti, però in coerenza con ciò che abbiamo sempre sostenuto negli anni passati, dobbiamo stressare, evidenziare che i dati parziali di un periodo di tempo per la nostra configurazione di business, che vede per la quota maggiore delle nostre vendite la canalizzazione attraverso distributori nazionali che fanno acquisti 2 o 3 volte l'anno e non ogni giorno come al supermercato, è evidente che il timing degli acquisti alla fine del trimestre o all'inizio del trimestre successivo gioca un ruolo. Non sto dicendo che sappiamo che ci sono fenomeni di anticipo, perché non è vero, perché anche aprile è andato bene, però voglio dire che ogni anno diciamo che il primo trimestre non è significativo, e allora per serietà diciamo anche questo trimestre per definizione non è abbastanza significativo. Detto questo, non posso che confermare che ci sono due fenomeni importanti. Il primo, l'avvenuto rimbalzo rispetto al livello di riduzione del fatturato che ebbe luogo l'anno scorso e che noi motivammo per una quota importante con un fenomeno contingente, cioè quell'effetto di trascinamento della società nel Nord America e in Europa. È evidente che soltanto il rimbalzo che ci attendevamo e che ha avuto luogo poteva dimostrare che quello che avevamo detto corrispondeva alla realtà, come corrisponde alla realtà. Ma in aggiunta a questo rimbalzo, devo anche dire che si incominciano a sentire gli effetti di un approccio di fondo della nostra azione commerciale che riflette il nuovo management, la nuova linea, i nuovi responsabili, insomma, un approccio al cliente, al mercato che si distingue, si differenzia da quello che è stato un po' il nostro atteggiamento storico, molto più attenti al prodotto che al cliente. In ogni caso, questo è un discorso qualitativo che già ho fatto, voglio solo dire che abbiamo segnali dei risultati di questa svolta. Va bene. Andiamo un pochettino più nello specifico sul primo trimestre. Direi che non vi sono, salvo l'aumento di capitale che governiamo, né eventi del trimestre né eventi successivi che meritino particolare considerazione, se non un'azione per creare efficienza che come costo è pesato in parte sull'anno scorso e qualcosa pesa quest'anno, e come beneficio qualcosa quest'anno, ma soprattutto il beneficio sarà dall'anno prossimo, quando come anno pieno l'operazione di riduzione degli organici di un 35, siamo nell'ordine grandezza tra 30 e 40 persone, probabilmente non saranno 40, ma se accordo su una quarantina di persone sarà qualcosa di meno, però ci porterà l'anno prossimo a un vantaggio di un paio di milioni. Allora, sui ricavi ho parlato dell'incremento, siamo passati da 32 milioni a 41 milioni e evidentemente ne consegue il miglioramento dell'EBITDA lungo tutto il profilo del conto economico fino a un antimposte che da meno 3 milioni dell'anno scorso è 2 milioni positivi quest'anno e il netto da meno 3,3 a più 1. Da un punto di vista finanziario, come avevamo dichiarato e come con piacere dobbiamo fare rilevare, noi al 31 marzo 2014, a livello consolidato, siamo in una situazione per la quale noi non abbiamo bisogno e non avremmo avuto bisogno di un aumento di capitale per, fatemi dire, riequilibrare una posizione finanziaria che è equilibrata prima dell'aumento di capitale. E questo è importante perché avevamo sostenuto che l'aumento di capitale era finalizzato a sviluppi dell'attività nostra, a investimenti che non volevamo più effettuare creando debito, ma soltanto con equity. Per la natura di questi investimenti, che sono di lungo termine come ritorno, in grande prevalenza, e quindi evidentemente, insomma, molto meglio coperti da patrimonio, da equity, da mezzi propri, di quanto non sia da fondi da restituire. In ogni caso, a livello consolidato, abbiamo una riduzione del capitale investito netto che da 137 l'anno scorso, 12 mesi fa, scende a 119 e il motivo è ovviamente legato prevalentemente, ma direi insomma con larga prevalenza, alla dismissione delle due molecole che ha avuto luogo nella seconda metà dello scorso anno e quindi è evidente che la dismissione ha implicato una riduzione di attività fisse. che si è riflesso anche nella riduzione dell'indebitamento, il quale debito è ammonta e aumenta, ammontava al 31 marzo a 49 milioni a fronte di un capitale circolante netto di 44. Ne consegue che solo 5 milioni, cioè solo il 10% del debito, è stato andato a coprire un pezzetto degli investimenti fissi ammontanti a 75. 5 su 75 rappresenta il 6-7%, quindi ne consegue che la larghissima maggioranza del capitale fisso netto è coperto da pezzi propri. Allora, in questa situazione finanziaria, partendo da questa situazione finanziaria, ripeto, noi abbiamo anche in questo caso dato riscontro alla correttezza dell'affermazione che enunciamo da tempo, che l'aumento del capitale è finalizzato allo sviluppo, al finanziare lo sviluppo della società, che è ancora in una situazione sbilanciata tra quello che è la generazione della cassa della gestione e il fabbisogno finanziario, incluso lo sviluppo. Situazione che ovviamente non è di regime, ma che noi abbiamo dichiarato essere ancora in una situazione di transizione, perché da un punto di vista gestionale anche il 14, e lo abbiamo dichiarato, fatemelo chiamare l'ultimo anno auspicabilmente di transizione, perché soltanto a livello dei circa 170 milioni di fatturato previsti per l'anno prossimo noi arriviamo a quel livello di generazione di cassa coerente con il livello di impegno per i progetti di sviluppo, che peraltro, come diremo tra un istante nel business plan, che peraltro vanno tutto a beneficio di risultati dal 2020 in poi, con zero impatto nel periodo di piano. Ma questa è la nostra industria, per chi vuole investire su molecole di importanti e vuole investire bene, i tempi sono quelli. A livello del come sono andate le cose a livello di società, c'è la solita situazione che la SPA, quella dove sono concentrati gli investimenti, quella dove ci sono le partecipazioni, ha perso nel trimestre mostra un risultato netto di 1,2 milioni negativo, mentre le società operative danno risultati positivi con un sostanziale break even, un 0,1 in Colombia, e risultati positivi in India, Spagna, Stati Uniti, che sono le altre società che generano fatturato. L'ISEM è in fase di liquidazione ed era break even. D'altro canto, lo sviluppo da noi atteso nel business plan di cui andiamo a parlare è concentrato per una parte importante, la gran parte è concentrato in fatturato generato dalla capogruppo, e quindi è a quel punto che noi non solo portiamo il consolidato ai livelli a cui deve arrivare, ma ovviamente lo portiamo attraverso prevalentemente il miglioramento della capogruppo Isagro SPA. Sul piano patrimoniale, quello che avevo detto per il consolidato non è vero per la SPA, perché la SPA a livello di indebitamento ha un indebitamento di 54 milioni di euro, che è superiore all'indebitamento di gruppo, per la semplice ragione che il gruppo le altre partecipate hanno nel loro insieme una posizione di cassa positiva, che quindi spiega il saldo più basso. Ancora una volta la spiegazione c'è, perché gli investimenti sono concentrati nel capogruppo, ma d'altro canto il trattamento, i risultati del business plan miglioreranno questa situazione evidente, diciamo, attraverso i flussi gestionali in crescita, e ancora una volta questo a prescindere dall'aumento di capitale. Per quanto riguarda il business plan, credo che l'abbiamo spiegato, e vorrei veramente non contraddire la mia affermazione, che sarei stato sintetico. Ricordo solo, e questo è molto importante, che noi abbiamo dato una svolta al nostro modo di proporci sul piano della valorizzazione delle nostre proprietà intellettuali. Cioè, noi abbiamo fissato in 5 linee strategiche il nostro modello di business, che non è cambiato ma è stato rafforzato proprio sul piano del come valorizzare la moneta. Perché insomma che è emerso, l'esperienza che abbiamo fatto, dice chiaramente che noi siamo capaci di inventare, e questo è vero ed è riconosciuto e confermato dai fatti, ma non siamo stati bravi nello sviluppare la nostra invenzione negli ultimi anni. E questo l'ho dichiarato, ed è una dichiarazione che è un fatto. Però non siamo stati bravi perché l'abbiamo voluto fare da soli. Questo non accadrà più, noi lo facciamo solo in partnership. Ma non solo. Nell'ambito della parte di diritti che rimane con noi, noi cerchiamo e cercheremo alleanze specifiche su segmenti, su pezzetti della possibile valorizzazione della proprietà intellettuale. Questo è ciò che è mancato, ma è ciò che da circa 2 anni stiamo perseguendo. L'esempio classico è l'accordo fatto con Arista l'anno scorso a novembre, dove un prodotto che ha 20 anni di vita ha generato una ricavi per 10 milioni di euro per dare accesso al nostro know-how per fare una miscela su cui investe la società con cui abbiamo fatto l'accordo, che peraltro almeno per i prossimi 15 anni è impegnata a comprare il principio attivo da noi. Quindi noi dobbiamo valorizzare per le molecole che noi sviluppiamo, cedendo bene le molecole e valorizzarle, per quelle che sviluppiamo sviluppando insieme a qualcuno, e nell'ambito della nostra quota di sviluppo valorizzando i pezzetti che noi da soli non siamo in condizione di sfruttare. Questa è la linea che seguiamo. Inoltre abbiamo cambiato e rafforzato il management, inserendo professionalità con la cultura necessaria per essere adeguatamente presenti nell'azione di vendita e di marketing. Infine stiamo sviluppando dei prodotti generici partendo dall'India, stiamo sviluppando, abbiamo iniziato a vendere negli Stati Uniti un fumigante battezzato negli Stati Uniti dall'EPA, quindi dall'ente di primario peso a livello mondiale, come biofumigante, e il primo fumigante definito a base biologica che viene registrato, e questo è una cosa per noi molto importante. Vabbè, io sul business plan risponderei a domande, ma non andrei oltre, salvo ricordare che prevediamo 60 milioni di investimento capitalizzato, di investimento in ricerca e sviluppo, che naturalmente non è la totale spesa in ricerca e sviluppo, ma è la parte capitalizzata della spesa. Per l'aumento di capitale credo che abbiamo parlato tanto con tutti, è in corso la fase di compravendita di diritti, si è conclusa l'altro giorno, 3 giorni fa, oggi cos'è, il 9, l'8, 2 giorni fa, e si è conclusa con una giornata finale davvero, insomma, per noi molto confortante, incoraggiante, con un numero di transazioni molto alto, con un numero di diritti trasferiti superiore ai 4 milioni e con incrementi del valore a un certo punto del 75%, ma con chiusura a più del 50%, insomma, con un chiaro dimostrazione di interesse. Probabilmente riflette, io mi auguro, ma questa è una lettura, credo che sia ragionevole dire che riflette il fatto che il mercato ha capito che il nuovo strumento, che rappresenta 2/3 del capitale da sottoscrivere, avrà, cioè le azioni sviluppo, avranno un flottante superiore a quello dell'ordinaria, circa vicino ai 14 milioni, mentre l'ordinario sarà intorno agli 11 milioni, flottante, che implica un extra dividendo quando c'è il dividendo, e patrimonialmente diventano ordinarie quando questo rileva, cioè dovesse rilevare, e cioè in caso di perdita di controllo della controllante. Il concetto è semplice, ma pur essendo semplice, gli esperti dicono che il mercato ha bisogno di digerire, e lasciamolo digerire. Certo si è che è così semplice che si comincia a capire. Il patrimonialmente alla fine è la stessa cosa, quando rileva reddituolmente rende di più, il flottante è più alto, per cui sul piano della logica economica credo che nessuno possa discutere il fatto che ha un valore implicito che per definizione è un po' più alto di quello ordinario, o in caso che si assume 0 dividendi per tutta la vita, cosa che non è la nostra assunzione, non può valere di meno dell'ordinario. Scusate, ma io sono, fino a che durerà, il genitore di questa categoria di azioni, quindi cerco di spiegarle in tutte le occasioni che ho. Ecco, a questo punto, se qualcuno parla ancora di diritti di voto che sono importanti in una società controllata, ricordo non solo negli ultimi 10 anni, ma anche nell'undicesimo, cioè un mese fa, si sono presentati 3 azionisti che non erano quello di maggioranza, uno un ex dipendente dell'Isagro che è venuto per simpatia per abbracciarci, un altro che aveva 2 azioni, ma era il doppio dell'anno scorso, perché l'anno scorso venne con 1 azione, e il terzo, quello che aveva investito molto, aveva 800 azioni, cioè un valore di investimento un po' inferiore, vicino ai 2000 euro. E per le norme esistenti, su cui ho qualche perplessità, il detentore di 2 azioni ci ha intrattenuto nel weekend con una serie di domande fuori tempo massimo, a cui abbiamo risposto per non dare l'impressione che ci irrigidevamo, e abbiamo dedicato a questo gentile signore 1 oretta in assemblea, perché giustamente, essendo detentore di 2 azioni, aveva il diritto di tenerci 1 ora a discutere. Spero, parlando di de jure condendo, che qualcuno trovi un condimento buono nel condendo, perché queste cose poi a volte sono utilizzate come argomentazioni per non incoraggiare le aziende ad andare in borsa. Scusate lo sfogo, ma abbiamo lavorato nel weekend per rispondere a uno che aveva un valore di investimento di 5 euro in mano. Finita la piccola polemica, passo e mi offro con i miei colleghi intorno al tavolo per rispondere a domande.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Gabriele Berti di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Basile, grazie per la sua presentazione. Ho una sola domanda sul meccanismo di conversione delle azioni sviluppo. Assumiamo che ci sia la perdita di controllo e che le azioni ordinarie in quel momento valgano 3 mentre le sviluppo 2. Ci sono delle clausole statutarie che regolano il meccanismo di conversione, media il mercato, il prezzo tra le due azioni che a quel punto sono uguali?
No, diventano ordinari, punto. Sul piano quantitativo, 1-1.
E sul piano quello invece di valore, se c'è una differenza nel momento in cui c'è la conversione?
Io non so cosa dirle. L'azione sviluppo si valeva 2, stupidamente, promossa 3, ammesso che 3 rimanga pure il giorno dopo, non glielo so dire. È una conversione quantitativa, non è una conversione di valore.
Ok, quindi è poi il mercato che si
E
regola
il
mediando
mercato,
i due
appunto, bravo.
strumenti uguali. Ok,
E
perfetto.
farà quello che vuole, non.
Ok, grazie mille.
Però è automatico, è nello statuto, tutte le clausole ci sono, già, quindi sono state rese pubbliche.
Perfetto, grazie.
Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande registrate.
Beh, io ringrazio i partecipanti e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, buona giornata.